Rocky Music. Bruno Walter, raccontato da Angelo Foletto.
Diminuendo. E begin again. Again.
Quando Bruno Walter morì nel 1962, il 17 febbraio, a Beverly Hills, aveva 86 anni. Era l'ultimo rappresentante dell'età romantica, forse l'ultimo difensore di una tradizione musicale che stava scomparendo.
Tu stai crescendo? E now, più piano.
Bruno Walter era un musicista che seppe trovare immediatamente una sorta di equilibrio tra il fatto di essere un musicista interprete nell'anima, cioè non casuale, non si scopre interprete per caso. A 12 anni, quando ascolta per la prima volta la Filarmonica di Berlino diretta da Hans von Bülow, si rende conto che, lo dice lui stesso nelle sue testimonianze autobiografiche, che il suo futuro era soltanto quello. Non avrebbe mai potuto immaginare un altro ruolo all'interno del mondo della musica che non fosse quello della direzione d'orchestra. E quindi in realtà aveva ben chiare le sue idee, e le aveva chiare anche in virtù del fatto che non era un ragazzo che si affacciava in quel momento al mondo della musica. A 9 anni aveva già suonato in pubblico una parte di concerto alla Filarmonica di Berlino, era uno degli allievi migliori sia di pianoforte sia di composizione nella scuola Stern di Berlino, la città in cui era nato il 15 settembre del 1876, e quindi diciamo sapeva già benissimo quale fosse il mondo nel quale si stava affacciando. Quando era nato Bruno Walter non era Bruno Walter, ma era Bruno Schlesinger, famiglia ebraica. Quindi già un ambiente fortemente attratto dal mondo della cultura, dal mondo della musica, e con un'attenzione che una città così attiva come Berlino non poteva altro che accentuare. 1894, quindi, Bruno Walter, che ancora si chiamava Bruno Schlesinger, debutta al Teatro dell'Opera di Colonia con un'operetta da Waffen-Schmidt di Albert Lörzing. Ha un certo successo, ma soprattutto è quel primo momento in cui può affermarsi come direttore d'orchestra, è quello che gli apre una grande strada. Una strada particolarissima, che è quella legata all'irruzione del suo mondo della figura di Gustav Mahler. Nello stesso anno, appunto, dopo qualche mese da questa esecuzione, viene notato da un impresario dell'opera di Amburgo che ha bisogno di un preparatore del coro. Lo chiama, di lì a qualche mese Walter arriva al teatro di Amburgo e lavora la prima volta con Gustav Mahler, che diventa qualcosa di più che il suo protettore, diventa una specie di mito della sua vita, un amico che lo accompagna per tutto il suo percorso e viceversa, al quale lui sarà fedele fino alla morte di Mahler nel 1911, in una maniera particolarmente devota, ma anche, come dire, spiritualmente affine. Bruno Walter già in questi incontri, in queste prime occasioni professionali, si dimostra un interprete fortemente motivato dalla affinità con gli autori, ma senza la pretesa di essere un interprete che vuole ricreare gli autori, che vuole, diciamo, asservire gli autori alla propria volontà. Questa idea, se vogliamo un po' romantica, se vogliamo anche un po' fuori dal tempo, la possiamo cogliere se rileggiamo le prime righe del libro dedicato a Gustav Mahler che Bruno Walter scriverà nel 1936. È un libro in cui vengono raccolti un po' tutti i suoi ricordi, ma anche le sue osservazioni, le sue riflessioni critiche sul mondo di Gustav Mahler, sul modo di lavorare di Gustav Mahler. Il libro nasce proprio per rinnovare l'attenzione su questo compositore. Non a caso poi lo stesso libro poi verrà rivisto e ripubblicato negli anni 50, quando dopo la guerra, diciamo, c'è un'operazione simile. L'operazione di attenzione nei confronti del mondo di Mahler ricomincia negli anni 50. Naturalmente da una parte c'è Bruno Walter come grande diciamo testimone diretto della scrittura mahlerana, dall'altra ci sono i giovani interpreti, pensiamo a Bravanelli, pensiamo soprattutto a Leonard Bernstein, che fu il primo forse dei grandi direttori a dedicarsi a Mahler. Ma dicevo, la cosa interessante è capire per capire anche Bruno Walter, direttore di altri autori, che cosa lui pensasse di Gustav Mahler, che impressione ne avesse avuto al suo primo incontro. Leggo alcune righe tratte appunto da questo libro dedicato a Gustav Mahler. Pallido, magro, piccolo di statura, il viso affilato, la fronte dritta, incorniciato da capelli nerissimi, gli occhi interessanti dietro gli occhiali, i segni del dolore e dello humor sul volto, che, mentre parlava con qualcuno, mostrava sorprendenti mutamenti di espressione, quasi un'incarnazione insolita, demoniaca e spaventosa, del direttore d'orchestra Kreisler, proprio come poteva rappresentarselo nella sua fantasia il giovane lettore di Hoffmann. Scrive ancora Walter: di fatto le mie esperienze fatte finora in ambiente borghese mi avevano insegnato che si poteva incontrare il genio solo sui libri o tra le note, nel godimento della musica o di uno spettacolo, nei tesori artistici dei musei, e che invece l'uomo vivente fosse più o meno comune nella vita reale, nella vita prosaica. Fu quindi per me come se si fosse dischiuso un mondo superiore. Nell'aspetto, nel comportamento, Mahler mi apparve come un genio e un demone allo stesso tempo. La vita stessa era diventata improvvisamente romantica e non saprei descrivere meglio l'effetto elettrizzante della personalità di Mahler se non richiamandomi alla forza irresistibile con cui entrò nella vita di un giovane musicista, ero io, e portò in breve tempo ad una trasformazione totale dei miei sentimenti. Questo è ciò che Bruno Walter racconta del suo primo incontro con Gustav Mahler. Il rapporto con Gustav Mahler, a cui abbiamo dedicato un paio di letture proprio tratte dal libro che Walter gli dedicò scrivendolo nel 1936, potrebbe riempire da solo tutto il nostro racconto sulla vita di Bruno Walter, perché appunto a seguito di questo primo incontro, siamo nel 1894, il rapporto con Mahler, il rapporto professionale divenne intensissimo, tant'è che alla fine Walter fu anche assistente all'Opera di Corte di Vienna nel 1901 e soprattutto continuò a diventare uno dei suoi musicisti di riferimento, dei suoi consiglieri, dei musicisti con i quali amava per esempio fare vedere le proprie composizioni o anche gli abbozzi delle composizioni, oppure fare delle lunghe passeggiate come quella che racconta lo stesso Walter avvenne nel 95 quando andò a trovare il compositore a Steinbach sull'Attersee perché voleva fargli vedere la sua nuova partitura, era la terza sinfonia. Ma Walter era talmente incantato dal paesaggio alpino che non riusciva a stare attento e Mahler a un certo punto con impazienza gli disse: venga, venga, non c'è bisogno che guardi tanto intorno, tanto è scritto tutto nella mia sinfonia. È un piccolo aneddoto, ma dà l'idea di che tipo di rapporto ci fosse ed è il rapporto a cui dobbiamo noi, credo, tutta la cultura dell'interpretazione maleriana moderna, non soltanto sulle composizioni che erano state dirette dallo stesso Mahler, che Walter aveva assistito, ma che tanti contemporanei avevano potuto ascoltare, quindi di cui c'era testimonianza, ma soprattutto delle composizioni che Mahler non diresse mai, ma che diresse per la prima volta Bruno Walter, come il Das Lied von der Herde e la Nona Sinfonia, che quindi in un certo senso sono state dirette in prima assoluta da Walter, ed è come se noi, o meglio gli ascoltatori di allora, siamo nel 1911 per il Das Lied von der Herde, siamo nel 1912 per la prima mondiale della Sinfonia numero 9 con la Filarmonica di Vienna, la sensazione che in quel caso Bruno Walter facesse le veci proprio del compositore, quindi è sicuramente un ruolo decisivo, ma questo ruolo era un ruolo che Walter seppe interpretare anche al di fuori e al di là del mondo di Mahler. Tra l'altro nel 1911, appunto data della morte di Mahler, fu anche la data in cui Schlesinger, il cognome originale, cadde definitivamente e diventò Walter. Tutto il mondo conobbe questo direttore col nome di Bruno Walter, tra l'altro un nome che pare suggerito dallo stesso Mahler, e continuò, si potrebbe dire, una carriera straordinaria che ebbe soprattutto dei riconoscimenti nel mondo tedesco, ma non soltanto. Tra l'altro fu uno dei primi direttori che ebbe la possibilità e lo ebbe l'opportunità di essere accolto di dirigere a Mosca, ebbe un lungo periodo di lavoro a Riga, ebbe naturalmente, come quasi tutti i musicisti tedeschi, una particolare attrazione e ospitalità nei teatri dell'est europeo, creando un grande repertorio, ma soprattutto tutto creando per sé l'immagine di un musicista che sapeva destreggiarsi in maniera altrettanto interessante nel repertorio italiano e nel repertorio tedesco. Quando parliamo di Bruno Walter e ricordiamo questa sua capacità di esprimersi, diciamo, su tutti i repertori, sia quello grande sinfonico tedesco sia quello operistico italiano, dobbiamo tenere conto che questo non era una qualità condivisa con tutti. I grandi direttori del tempo tendevano a scegliere degli ambiti abbastanza specifici, tendevano a legarsi ai repertori, mentre immediatamente con Walter ci fu questa capacità di affrontare i mondi stilisticamente anche abbastanza lontani, forse proprio in virtù del fatto che era un interprete che osservava e rispettava fino in fondo le caratteristiche dell'autore, andava a indagare sulle caratteristiche dell'autore in maniera più forte di quanto fosse interessato a dare conto delle proprie idee su quell'autore. A questo proposito è molto interessante come questo atteggiamento, che tra l'altro veniva evidentemente anche comunicato dialetticamente, aveva grandi amicizie, si confrontava non soltanto con i musicisti del suo tempo, tra l'altro ebbe una lunga e proficuo rapporto personale ed epistolare con Thomas Mann, ma in tutti questi incontri, per esempio, ci furono molti con Stefan Zweig, che sappiamo benissimo essere stato un letterato particolarmente sensibile, solleticato, anche eccitato, elettrizzato e interessato al mondo della musica e soprattutto alla figura del direttore d'orchestra, che in un articolo mise proprio l'uno di fronte all'altro, a contrasto, Arturo Toscanini e Bruno Walter, scrivendo a proposito di Walter che Bruno Walter non cerca di piegare l'opera musicale alla propria volontà, ma aspira ad essere il perfetto servitore della sua volontà trascendente, divenendone egli stesso un elemento sonoro. Questa idea del trascendente, questa idea dell'essere anche lui un elemento sonoro, è sicuramente un'idea che oggi ci piace, perché se guardiamo alla grande produzione che Bruno Walter ha lasciato anche in sala di incisioni, naturalmente con mezzi tecnologicamente molto diversi, ma Bruno Walter è un musicista che è entrato in una sala di registrazione per la prima volta nel 1900. Bruno Walter aveva 24 anni e l'ultima volta nel 1961, quindi l'anno della morte, in cui registrò proprio nel gennaio del 1961 una serie di registrazioni di sinfonie di Mozart. Tra l'altro una serie di registrazioni doppiamente interessanti, uno perché c'è questo mondo particolare che ne viene fuori, un Mozart molto depurato, un Mozart molto leggero, un Mozart che sicuramente è estrapolato dalla tradizione, diciamo, post-beethoveniana, come era fatto da altri compositori, e riportato nel suo alveo settecentesco, ma soprattutto accompagnato da una serie di registrazioni anche delle prove, in cui venne fuori un modo di provare che è molto moderno, pur essendo appunto di un direttore che aveva più di 85 anni, ovvero un modo di provare che punta ad ottenere un rapporto reciproco tra gli strumenti dell'orchestra. Viene in mente Carlo Maria Giulini, che quando era un giovane violista dell'orchestra dell'Augusteo ebbe l'occasione di suonare proprio sotto la direzione di Walter, e disse: avevamo suonato una sinfonia di Brahms, ma ho avuto la sensazione di suonare una sinfonia di Brahms per viola e orchestra, nel senso che Walter riusciva con pochi gesti, con poche parole, a responsabilizzare in maniera molto molto specifica ogni musicista. La grande avventura europea, trionfale avventura europea, tra l'altro diciamo solennizzata dalla nomina a direttore dell'orchestra della Gewandhaus di Lipsia, si interruppe bruscamente, nonostante il cambio di cognome. Naturalmente l'ebreo Bruno Walter, Bruno ex Schlesinger, non avrebbe potuto continuare a lavorare in Europa, ed è terribile, tragico rileggere la notizia, il trafiletto che apparve sui Times il 18 febbraio del 1933, in cui si legge: Bruno Walter, uno dei più celebri direttori d'orchestra tedeschi, ebbe ieri la proibizione di dirigere un concerto dell'orchestra del Gewandhaus di Lipsia. La stampa osserva che il governo dello Stato di Sassonia, ora sotto controllo nazista, gli ha proibito di salire sul podio e che il dottor Goebbels, ministro nazista della propaganda, è intervenuto personalmente per impedire a Walter, che appartiene a famiglia ebrea, di dirigere il mese prossimo un concerto dell'Orchestra Filarmonica di Berlino. Viene impedito di dirigere l'ultimo concerto a Lipsia, gli viene impedito non di fare le prove, ma di dirigere il concerto successivo alla Filarmonica di Berlino, che poi per la cronaca verrà poi diretto da Richard Strauss. E lì inizia tutta la seconda parte della vita legata all'America, dove appunto poi Bruno Walter anche morirà il 17 febbraio del 1962. In America Walter continuò a dirigere moltissimo il Metropolitan di New York e affrontando in maniera importante Wagner. Secondo molti studiosi, oggi il modo di dirigere Wagner di Bruno Walter è sicuramente stato il modo più moderno, più innovativo per quegli anni, quello cui probabilmente si è ispirato molto anche Herbert von Karajan nella sua versione, diciamo, più borghese, più raccolta, meno politica e trionfale. Quindi Wagner e i grandi compositori italiani sono gli autori che dirige in questi anni alla Metropolitan, e soprattutto con una estrema ampiezza di letteratura affrontata, da Haydn a Mahler per l'appunto. Quindi il Mahler che conquista i direttori americani sicuramente viene filtrato da Walter, a parte alcune singolari coincidenze di carattere storico. Sappiamo benissimo che la rocambolesca occasione di debutto di Leonard Bernstein con la Filarmonica di New York avvenne il 14 novembre del 1943, sostituendo per l'appunto Bruno Walter, che si era ammalato. nel settembre del 50 torna a dirigere a Berlino per la prima volta e volle fare un programma proprio riassuntivo un po' della sua grande attività e quasi a sottolineare che non ce l'aveva con quel collega che l'aveva sostituito nel 33, mise in programma le musiche di Strauss accanto a quelle di Brahms e quindi immediatamente riconquistò, tra l'altro venne ospite anche in Italia più volte, lasciando un segno molto forte, soprattutto continuando in questa lezione in cui la sua capacità di bordeggiare tra le opposte fazioni, esattamente come quando era giovane non fu né tra i sostenitori di Wagner contro Brahms, né tra i sostenitori di Mahler o di Bruckner contro Brahms, seppe sempre trovare una posizione di equidistanza. Questa posizione di equidistanza divenne un simbolo di un modo di far musica così obiettivo che era tanto moderno quanto era interessante, perché proiettato in un passato, in una storia, in un secolo, di cui Walter, per ragioni anagrafiche e culturali, era il più autentico rappresentante e il più fedele testimone.
Il 17 febbraio 1962 muore a Beverly Hills Bruno Walter. Angelo Foletto lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.